i podcast di radiobue.it.
Siamo qui perché il professor Donald Sassoon ha accettato di tenere tre lezio magistralis su un tema di estremo interesse. Il professor Sassoon, che è qui accanto a me, è nato al Cairo, ha studiato in Francia, ha studiato in Italia, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, si è laureato all'University College di Londra, ha preso il master alla Pennsylvania University, State University, e ora è professore emerito alla Queen Mary University of London. Ha insegnato e tenuto conferenze davvero in tutto il mondo, è stato visiting professor a New York, a Parigi, a Boston, quindi è un enorme piacere e onore averlo visiting professor per 4 mesi qui presso l'Università di Padova. È avidamente intervistato da tutti i media internazionali, per la televisione, radio e giornali, è membro di numerosissimi gruppi di ricerca, centri di studio, redazioni di riviste scientifiche ed è il curatore della manifestazione di Genova che si chiama La Storia in Piazza, che raccoglie ogni anno più di 20.000 persone. Di cosa si è occupato il professore, di cosa si occupa il professor Sassoon? È autore di almeno un centinaio tra articoli e saggi, è molto conosciuto per aver scritto celebri opere di storia italiana, soprattutto per quanto riguarda il dopoguerra. Mi faccio riferimento al libro su Togliatti e la via italiana al socialismo, ancora del 1980, un libro sull'Italia contemporanea del 1988. Nel 1997 ha pubblicato un'opera importantissima che si chiama Cent'anni di socialismo, e un'opera che è stata tradotta in tutto il mondo, e ricordo che Eric Hobsbawm ha salutato l'arrivo di questo libro definendolo fin da subito un classico della storiografia. Nel 2001, per dimostrare l'ampiezza degli interessi del professor Sassoon, ha pubblicato un saggio su Mona Lisa, la storia e il mito del grande quadro di Leonardo da Vinci, e infine per circa una decina d'anni, fino al 2006, ha seguito un grande progetto di ricerca sui mercati culturali in Europa a partire dal 1800. Nel 2006 esce questo libro, appunto, che si chiama La cultura degli europei, tradotto in italiano nel 2008. Sono 1700 pagine di una rassegna di straordinaria importanza, di straordinaria ricchezza, suscitatrice di moltissime ricerche collaterali, e che è stato accolto entusiasticamente dalla storiografia. Oggi ci parlerà di un tema, tutte e tre le conferenze sono, diciamo, ambientate in un periodo storico che personalmente sono convinto, ma anche Donald Sassoon è convinto, sia ancora estremamente importante per la ricerca storica e per la comprensione del mondo contemporaneo. Abbiamo definito, appunto, questo spettro cronologico sotto il titolo dell'alba della contemporaneità, e il primo di queste conferenze è dedicato al mondo globale. Io ringrazio davvero di cuore il professor Sassoon per essere qui con noi, è stato molto generoso perché il suo compito qui è esclusivamente un compito di ricerca, e gli do la parola. Grazie.
Grazie al Dipartimento di Scienze Storiche e all'Università di Padova per avermi accolto così bene e di concedermi di parlare su un tema così importante e così vasto. La globalizzazione è il nome che diamo oggi alla progressiva integrazione del mondo, un processo che iniziò secoli fa. Esso denota non solo una massiccia espansione del commercio, ma una crescita notevole e una convergenza senza precedenti del consumo. Compriamo prodotti simili, mangiamo cibo simile, indossiamo simili abiti, ascoltiamo la stessa musica e guardiamo gli stessi film e programmi televisivi. Alla base di questo sistema vi è il capitalismo di mercato, un sistema altrettanto globale che sembra non avere più bisogno di essere difeso. Al suo centro, e cioè in Occidente, nessuno sembra opporsi al suo fascino universale. Nelle economie emergenti di Cina, Brasile e India c'è poca opposizione al capitalismo di per sé. Il dibattito, semmai, si concentra su quale tipo di capitalismo dovrebbe prevalere. Il fondamentalismo islamico, visto da alcuni come lo sfidante del cosiddetto nuovo ordine mondiale, ha ben poco da dire sulle questioni economiche. Malgrado tutto ciò, il capitalismo non è popolare. Un'indagine commissionata dal World Service della BBC, avete i risultati sullo schermo, in occasione del 20° anniversario della caduta del muro di Berlino, dunque sondaggio del 2009, ha rivelato che nei principali stati solo una minoranza, l'11%, sostiene quello che potremmo chiamare una posizione neoliberale, vale a dire che il sistema funziona bene così com'è. La maggioranza degli intervistati ha una posizione riformista. Il sistema, dicono, deve essere migliorato attraverso una maggiore regolamentazione statale. Sorprendentemente, una grande minoranza, ben il 23%, ha una posizione quasi rivoluzionaria e sostiene che al capitalismo sarebbe preferibile un sistema alternativo. Il capitalismo è il meno popolare in Francia e l'Italia viene subito dopo. Ma quanto sono coese le società tardo capitaliste? Vi è un diffuso disagio. I politici sono disprezzati. Loro lo sanno e alcuni disprezzano il pubblico. E alcuni disprezzano il pubblico a loro volta e cercano di ottenere consenso sottolineando la loro personalità e la loro capacità nell'uso dei media, il trionfo della forma sul contenuto. La gente vota sempre di meno e una crescente percentuale di coloro che votano per partiti che danno la colpa agli immigrati. In Occidente siamo più ricchi che mai, ma c'è meno uguaglianza, soprattutto dal 1980, quando il neoliberismo è emerso come l'ideologia dominante. Questo viene dal famoso libro di Piketty. La parte del prodotto nazionale lordo che va al top 0,1%, come vedete, cresce in continuazione. Il vecchio sogno della sinistra, égalité, è stato quasi abbandonato. È questo un problema? Andare a piedi mentre altri vanno in carrozza, come si faceva nella metà dell'Ottocento, è certamente una maggiore disuguaglianza che quella di guidare una vettura di piccola cilindrata mentre altri ci sorpassano in Maserati. La mobilità è sostanzialmente la stessa. Il divario tra i pochi che facevano i turisti nell'Europa dell'Ottocento e quelli che non andavano mai in vacanza è sicuramente maggiore di quella attuale tra chi va in vacanza a buon mercato e coloro che possono permettersi una crociera di lusso. I divari monetari possono aumentare, mentre, almeno nelle parti più ricche del mondo, la disuguaglianza delle capacità effettive non è così pronunciata come nel passato. Tutti sembriamo accettare che gli attuali ordinamenti economici della società siano gli unici possibili. Il capitalismo funziona. Certo, ci sono problemi, ma questi sicuramente, molti lo dicono, sono solo temporanei. La morte del sistema è una prospettiva improbabile, poiché non si possono neppure intravedere i contorni del suo successore. Dal momento che non c'è un'alternativa visibile il sistema sembra essere eterno. È vero, ci sono ancora molti che vivono nello squallore e nella miseria, ma in Occidente essi sono una minoranza e comunque una minoranza privilegiata rispetto a quelli che in gran parte del terzo mondo fanno la fame. I poveri nelle società tardo capitalistiche non minacciano il sistema. La rivolta occasionale, l'esplosione di rabbia popolare, la violenza che monta irregolarmente è quasi un riconoscimento che il capitalismo non deve affrontare alcun serio problema politico. Una volta si pensava che i dannati della terra si sarebbero rivoltati contro il sistema. In realtà essi si rivoltano perché sono frustrati dell'essere fuori dal sistema, perché non perché vogliono sovvertirlo. Chi non fa parte del mondo incantato del capitalismo consumista, tuttora la maggior parte della popolazione del mondo bussa alla sua porta in una ondata di migrazione senza precedenti. Alcuni si chiedono se questo è l'inizio di una nuova era post-comunista, mentre gli storici approfittano dell'occasione per riflettere sul passato come loro dovere. Oggi la grande ricchezza accumulata dalle élite economiche provoca invidia e scandalo, ma i rimedi proposti, tassarli, controllarli, metterli alla berlina, non mettono in discussione la validità del capitalismo, solo uno dei suoi risultati meno appetibili. Inoltre, tale accumulo di ricchezze private ingiusto sembra essere quasi un crimine senza vittime, anche se non è un crimine e non è del tutto senza vittime. I grandi ricchi non sembrano visibilmente calpestare i poveri nella polvere. I ricchi di oggi, a differenza degli imprenditori vittoriani o dei robbers baron, i cosiddetti baroni ladri americani del XIX secolo, non opprimono direttamente i lavoratori sottopagati. Quelli che lavorano per i nuovi plutocrati stanno relativamente bene. Gli oppressi e i sottopagati sono lontani, in paesi lontani, non sono sotto i nostri occhi. Questo non significa negare che vi sia una catena che collega quelli che lavorano per salari miserabili in paesi lontani con quelli di altissimo reddito, ma la catena è così lunga da essere quasi invisibile. In un capitolo del Capitale, Karl Marx, grondante di sdegno e di indignazione, riporta la notizia della morte per esaurimento di Mary Ann Walkley, una sartina di 20 anni. Mary Ann lavorava in media 16 ore senza pausa. Essendo la cosiddetta stagione da marzo a luglio vicina, la sartoria di Soho che la impiegava era tenuta a produrre i vestiti eleganti per le signore nobili in tempo per un ballo in onore della principessa del Galles. Mary Ann aveva dovuto lavorare ininterrottamente per oltre 26 ore, con una trentina di altre ragazze in una stanzetta minuscola. La sua morte fu riportata dai principali giornali. Punch, un giornale satirico vicino ai conservatori, era indignato tanto quanto Karl Marx. Un cartoon pubblicato sulla rivista nel luglio del 1863 rappresentava la morte di Mary Ann, ed è il giornale è oltraggiato dall'indifferenza dei ricchi come un qualsiasi opuscolo radicale. La nobile signora, indossando presumibilmente l'abito che ha causato la morte di Mary Ann, si guarda allo specchio solo per vedere, costernata, il corpo moribondo della sartina esausta. La donna che sta dietro la rassicura. Non potevamo certo deludere sua grazia, a qualunque sacrificio, e il vestito le sta a meraviglia. Questo era nel 1863, quando Mary Ann e i suoi compagni di sventura lavoravano a poca distanza dai consumatori del loro lavoro, la distanza tra Soho e Mayfair. 150 anni dopo, le Mary Ann di questo mondo esistono ancora, ma lontano dalla causa presunta della loro miseria. Nel mondo contemporaneo più avanzato, i discendenti sociali di Mary Ann, i lavoratori di oggi in Occidente, sono relativamente prosperi, vivono a lungo, lavorano meno ore, vanno in vacanza, sono stati a scuola, spendono per mangiare una parte relativamente piccola del loro reddito, hanno accesso a cultura popolare, radio e televisione, hanno la pensione e l'assistenza sanitaria. Lungi da minacciare le fondamenta della società, sono ormai tra i suoi principali sostenitori. E chi può biasimarli? Il processo di democratizzazione li ha trasformati in cittadini con pari diritti. La crescita economica ha concesso loro l'accesso alla società dei consumi, un accesso che per molti val ben di più del suffragio universale. Oggi i poveri in Occidente non vengono considerati vittime di un sistema di sfruttamento, ma il loro status di minoranza li contraddistingue come perdenti in un mondo i cui vincitori sono la maggioranza. Essi possono incolpare se stessi, o la loro inettitudine, o la sfortuna, o gli immigrati stranieri, ma non il capitalismo, poiché il capitalismo visibilmente riesce ad accontentare la maggioranza. E c'è abbastanza ricchezza in giro perché quelli che i vittoriani di una volta chiamavano gli undeserving poor, i poveri che si meritano di esserlo, possono essere sovvenzionati attraverso il welfare. La democratizzazione dei consumi è ciò che ha sigillato la vittoria per il capitalismo. Alcune economie comuniste erano riuscite a porre le fondamenta di una società industriale, ma nessuna di queste riuscì ad arrivare alla massima conquista del capitalismo moderno, la società dei consumi. Quando il muro di Berlino crollò, alcuni ironicamente scrissero che tra coloro che per primi attraversarono l'infranta muraglia tra Oriente e Occidente, molti andarono semplicemente a fare shopping, come se qualche drammatico pellegrinaggio sarebbe stato più appropriato per tale evento epocale. Clamor in the East, jubilation in Berlin, a day for celebration and a bit of shopping. Clamore ad Est, giubilo a Berlino, un giorno di celebrazione e un po' di shopping, intonò il titolo del New York Times del 10 novembre del 1989. Una volta un Te Deum in cattedrale per celebrare la libertà riconquistata sarebbe stata una scelta quasi universale. 10 anni prima del crollo del muro, nel dicembre del 1978, Deng Xiaoping, il nuovo leader supremo del Partito Comunista Cinese, inaugurava politiche di riforma che avrebbe messo il paese sulla strada del capitalismo, anche se con caratteristiche cinesi. Simbolicamente, alla stessa sessione del Comitato Centrale si annunciava anche l'apertura a Shanghai del primo stabilimento di Coca-Cola in Cina. Possiamo immaginare Mao che si rivolta nella tomba. Negli ultimi decenni dell'Ottocento, un trionfo così chiaro del capitalismo era stato previsto da pochi. È vero che allora, in quasi tutta l'Europa, nelle Americhe, in Giappone, in Cina e in alcuni paesi del Medio Oriente, come l'Egitto e la parte turca dell'Impero Ottomano, si riconosceva che era necessario modernizzarsi, vale a dire abbracciare il capitalismo industriale. Ma ciò provocava un'ansia notevole, perfino nella prospera Inghilterra, e non solo, come ci si potrebbe aspettare, tra lavoratori oppressi e contadini minacciati dai cambiamenti, ma tra le stesse classi medie che avevano paura di tutto, della sedizione, dell'incertezza economica, della rapida evoluzione delle cose, degli immigrati ebrei, irlandesi, del colera, del vaiolo e paura soprattutto dei poveri. Avevano ragione ad avere paura. La rivoluzione industriale che stava dilagando in tutta Europa e la migrazione dalle campagne alle città portava a uno sconvolgimento senza precedenti nella struttura sociale. Per molti si trattava di abbandonare una vita di tranquilla povertà nelle campagne per le condizioni instabili della vita urbana. Di solito, non sempre, questo significava un migliore alloggio e cibo più abbondante, ma significava anche un maggior grado di ansia per il futuro. Il XIX secolo è stato spesso descritto come un secolo di ottimismo senza precedenti, ma fu anche un secolo di ansia. Le due cose non si possono separare, perché è irragionevole supporre che il boom, perché non è irragionevole supporre che il boom sarà seguito dal bust, cioè dalla crisi, dal tracollo. Si tratta, dopo tutto, di una visione antica. Nella Bibbia, Giuseppe spiega al faraone, decifrandone il sogno, ai 7 anni di abbondanza seguiranno 7 anni di carestia. È un tipo di ciclo economico precapitalista che vediamo già prefigurato nell'Antico Testamento. Le preoccupazioni erano ancora più forti nella prima metà dell'Ottocento, quando l'Inghilterra era come una grande nave in acque inesplorate. Cosa avrebbe prodotto l'industrializzazione? Quanto sarebbero stati severi i cicli economici? Probabilmente più dannosi e con maggiori incertezze che nell'antico Egitto, o comunque in epoca preindustriale, quando i capricci del tempo costituivano la principale fonte di preoccupazione per la maggior parte della popolazione che viveva sulla terra. Il pessimismo era particolarmente diffuso, come lo è spesso tra gli intellettuali. Malthus riteneva che la crescita della popolazione, se non fosse tenuta a freno da guerre o pestilenze, avrebbe avuto un tasso maggiore di quello della produzione, causando fame e carestia. Altri, con ancora una volta l'intellettuale in prima fila, si lamentavano degli orrori della modernità. Verso la seconda metà del XIX secolo, questo pessimismo comincia a cedere il passo all'ottimismo. La nave dell'industria britannica trovava il suo cammino verso la terra promessa dei piaceri seducenti della modernità. Con un misto di reluttanza e di entusiasmo, altri cercavano di inseguire la perfida Albione e alcuni, come gli Stati Uniti e la Germania, la raggiunsero. L'economia, che era cresciuta molto lentamente nel corso dei secoli, ora, con il capitalismo industriale, si stava ampliando ad una velocità senza precedenti. Il dibattito tra le élite politiche dell'epoca si sviluppò in un contesto specifico. Da un lato il riconoscimento che l'industrializzazione fosse un imperativo inevitabile e dall'altro la paura, per i socialisti la speranza, che l'industrializzazione stessa avrebbe potuto destabilizzare il sistema politico. Ogni elite aveva la sua interpretazione del capitalismo e naturalmente ogni interpretazione non era mai completamente diversa da quella degli altri. Le elite liberali abbracciavano il capitalismo con entusiasmo, come un fine in se stesso. Il capitalismo, secondo loro, avrebbe spazzato via i residui feudali, i privilegi nobiliari clericali, liberato l'imprenditorialità, consentito la crescita economica e la prosperità, rafforzato la nazione e promosso il progresso e la scienza. I liberali erano i veri eredi dell'illuminismo. Celebrarono l'individuo come il creatore del suo destino, finalmente libero dai limiti restrittivi imposti dalla nascita o dalla casta. Ma essi, i liberali, erano anche consci che non si poteva mantenere dogmaticamente l'impegno per uno sviluppo senza remore delle forze del mercato. Il libero mercato non veniva più promosso in modo ideologico, ma solo pragmaticamente quando necessario. La maggior parte dei liberali, soprattutto in Gran Bretagna, riconosceva che il capitalismo era anche una forza devastante e cercava di temperare gli effetti dirompenti con politiche di riforme sociali e democratiche. Fu l'inizio del welfare in Germania, in Danimarca e poi, prima della Prima Guerra Mondiale, anche in Inghilterra. Un nuovo consenso attorno al capitalismo poteva essere costruito solo dal potere politico. Come poteva questo essere costruito in una democrazia quando occorreva procacciarsi i voti? Era necessario aumentare la spesa pubblica e dunque le tasse o il debito o anche interferire sul meccanismo di mercato. Si riteneva che questo fosse un prezzo che valeva la pena di pagare per il progresso capitalista. Questo prezzo naturalmente non poteva essere calcolato con precisione, si apriva così la porta per discussioni interminabili sulle frontiere dell'intervento statale, discussioni che continuano anche oggi. Ma anche i liberali classici, quali Adam Smith, avevano sempre riconosciuto che alcune infrastrutture di base, citava strade e ponti, potevano essere costruiti e mantenuti solo dallo Stato. Anche la scuola non poteva essere lasciata al mercato o, peggio, ai preti. Da qui il rapido sviluppo della scuola pubblica obbligatoria e gratuita nella maggior parte dei paesi europei. Le élite socialiste, come quelle liberali, accettavano l'inevitabilità del capitalismo, la sua forza progressista, e elogiavano la sua distruzione sistematica della vita rurale con le sue superstizioni e arcane credenze religiose. I socialisti, tuttavia, non celebravano il capitalismo come un fine in sé, ma come l'anticipazione della società del futuro, una società senza classi e privilegi. L'ordine sociale capitalistico, essi pensavano, era l'inevitabile anticamera al socialismo. Alcuni erano convinti che il capitalismo sarebbe poi crollato sotto il peso delle proprie contraddizioni, altri socialisti credevano che solo una rivoluzione, un assalto finale alla cittadella del capitalismo, avrebbe potuto dar vita ad una nuova società. In pratica, tali controversie dottrinali non avevano molta importanza. I socialisti, organizzati in partiti, si battevano per le riforme sociali, per l'estensione della democrazia, per porre un limite alla giornata lavorativa. Ma più il capitalismo andava avanti e tali rivendicazioni venivano soddisfatte, rendendo così le condizioni di vita sotto il capitalismo più tollerabile. Paradossalmente, i socialisti, riformando il capitalismo, contribuirono alla sua stabilizzazione. Poi, accanto ai socialisti e ai liberali, c'erano i reazionari. Adopero il termine in senso descrittivo e non peggiorativo. I reazionari avrebbero voluto un ritorno ad un'epoca preindustriale. Avevano una visione nostalgica e idealizzata di un passato dove tutti accettavano di stare al proprio posto, senza sconfinare in ruoli che non gli erano propri, riconoscendo i propri limiti. I reazionari erano contro tutte le novità, non avevano sempre torto. Essi disapprovavano il capitalismo perché privilegiava il denaro invece della buona educazione, delle norme aristocratiche e dei valori nobili. Il capitalismo decretava che con i soldi si poteva ottenere tutto, amore e prestigio. Per tutto l'Ottocento i reazionari battevano la ritirata, perdendo tutte le battaglie. Avevano capito che non potevano vincere, ma avevano comunque un sostegno non irrisorio tra tutti quelli che si sentivano minacciati dal nuovo ordine sociale. Essendo impossibile tornare indietro, ci si accontentava di rallentare il progresso, rendendo le riforme difficili, difendendo le tradizioni, non solo per motivi razionali, ma per una questione di convinzione. Il loro merito, quando lo ebbero, fu quello di assicurarsi che le riforme sarebbero state promulgate solo quando assolutamente necessarie. I reazionari ci sono ancora, sono attorno a noi, il che non è sempre male, anche se spesso lo è. Il cambiamento è uno dei pochi elementi costanti della storia e dunque un atteggiamento scettico nei suoi confronti non è errato, perché ogni modifica, se graduale o rapida, è raramente a vantaggio di tutti. Tra i reazionari anticapitalisti vi furono importanti defezioni verso la fine dell'Ottocento. I più importanti furono i cristiani, soprattutto i cattolici. Anche loro erano costernati dalla modernità e dalla graduale fine del vecchio mondo rurale, dove si accettava con grazia ciò che il destino, la provvidenza, aveva decretato. Tuttavia, la modernità rappresentata dal capitalismo non si poteva più ignorare. Il documento centrale di questo aggiornamento fu la famosa Rerum Novarum del 1891 di Papa Leone XIII, che chiaramente distanziava la Chiesa da dai sentimenti antiliberali e reazionari espressi dal suo predecessore, Papa Pio IX, nel suo Syllabus Errorum del 1864, un elenco dei principali errori dell'età moderna, quali il progresso, il liberalismo e la civiltà moderna. Così una potente coalizione informale, costituita da forze diverse e disparate, liberali, reazionari, socialisti, religiosi, si formò alla fine dell'Ottocento, uniti da un comune desiderio di migliorare il destino delle possibili vittime dello sviluppo del capitalismo, pur riconoscendo l'inevitabilità della modernità capitalistica. Questo spiega, almeno in parte, il motivo per il quale vi siano stati, almeno fino a qualche decennio fa, così pochi partiti politici di massa veramente filocapitalisti. Infatti, se esaminiamo la base ideologica dei partiti di massa nel secolo che va dal 1880 al 1980, è raro trovarne molti che adottino posizioni che oggi chiameremmo neoliberali. Abbiamo avuto invece, almeno in Europa, partiti di sinistra, socialdemocratici, comunisti, socialisti, vari tipi di partiti cristiano-sociali, quali in Italia il Partito Popolare e poi la Democrazia Cristiana, il Zentrum in Germania, il Partito Cristiano Sociale in Austria, partiti agrari nei paesi scandinavi, partiti di notabili o diretti da leader carismatici in Grecia e in varie parti dell'America Latina, partiti populisti negli Stati Uniti, in Argentina, nel Perù, partiti cosiddetti nazionali o nazional-patriottici, come i radicali in Francia, più tardi i gollisti e i conservatori in Gran Bretagna, partiti contro lo Stato forte negli Stati Uniti, a volte i democratici, a volte i repubblicani, e poi naturalmente i vari partiti fascisti e antidemocratici. Tutti accettavano per i più svariati motivi il capitalismo come l'unico sistema economico possibile, almeno nel breve periodo, e tutti accettavano l'idea che al potere bisognava fare tutto il possibile per difendere, proteggere e migliorare la propria economia nazionale. Ma pochi tra i partiti popolari difendevano a spada tratta il mercato senza regulation. La riluttanza ad abbracciare un'ideologia pro-capitalista aumentò non solo durante la guerra del 14-18, durante la guerra del 14-18 naturalmente, come succede nelle guerre, lo Stato divenne sempre più forte. Ma anche nel periodo tra le due guerre, la massiccia inflazione in alcuni paesi nei primi anni 20, Germania, Austria e Ungheria, il crollo di Wall Street nel 29 e la successiva depressione resero il capitalismo ancora più impopolare. Tra le due guerre, l'economia globale, sviluppatasi nel 1880-1914, appunto il periodo della prima moderna globalizzazione, diventò protezionista. Nella maggior parte degli stati furono adottate varie forme di interventismo statale, New Deal, pianificazione fascista e nazista, militarismo ed economia di guerra in Giappone. Nell'Unione Sovietica, poi negli anni 20, periodo di economia relativamente mista con proprietà privata nelle campagne, subentrò negli anni 30 un periodo di pianificazione e collettivizzazione con risultati dal punto di vista umano terrificanti. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le economie capitaliste, in diretta concorrenza con il nuovo mondo comunista emergente, seguirono un tipo di politica economica che si poteva definire, con tutte le variazioni dei casi, come un welfare state keynesiano e un forte intervento dello Stato nell'economia, soprattutto attraverso un'estensione della proprietà di Stato. Negli Stati Uniti, gli alti salari fornirono al capitalismo non solo maggiore legittimità, ma anche un mercato interno di dimensioni formidabili. Era l'inizio del Golden Age, l'età d'oro del capitalismo, Queste sono le immagini dei tassi di crescita del mondo in verde, quello che finisce in alto è appunto il prodotto nazionale lordo. Come vedete c'è una notevole crescita prima della prima guerra mondiale, poi il tasso di crescita rallenta durante la depressione degli anni 30, poi aumenta drammaticamente ed è il golden age del periodo 1945-75 e poi sembra rallentare di nuovo. Durante questa età d'oro la società dei consumi si diffonde enormemente, cominciando dagli Stati Uniti, poi raggiunge l'Europa occidentale, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Giappone e poi più lentamente varie zone dell'Asia e dell'America Latina. Con la società dei consumi, il capitalismo acquisisce una base materiale sempre più ampia e solida. Sembrava che per la prima volta nella storia dell'umanità ci fosse un sistema sociale il cui principale obiettivo economico era la massimizzazione dei consumi per la maggioranza. Il suo unico rivale, il comunismo, aveva fallito miseramente nel test che contava di più di ogni altra cosa, perfino più delle libertà e dei diritti, la democratizzazione dei consumi. Mentre senza questa democratizzazione dei consumi, le forze del neoliberismo non si sarebbero affermate. Khrushchev, leader dell'Unione Sovietica, tentò di rafforzare il comunismo in una ideologia del sorpasso, ispirandosi al cosiddetto comunismo gulash lanciato in Ungheria negli anni 60. Ma i vari tentativi di introdurre elementi di mercato nell'Unione Sovietica, con maggiore successo comunque in Cecoslovacchia e in Ungheria, non risultarono mai nella costruzione di una società dei consumi comunista. La domanda di consumo divenne il modo più manifesto in cui gli individui, diventati più consumatori che cittadini, potevano segnalare i loro desideri e le loro preferenze. Certo, no, votano con i loro voti, ma prima di tutto e quotidianamente votano con i loro dollari, sterline, euro, a favore di questo o quel prodotto, così da rendere la cittadinanza della società dei consumi di importanza maggiore di quella del sistema politico. Oggi i reazionari sono praticamente scomparsi, ma lo sono pure, in molti sensi, perfino i socialdemocratici e i socialcristiani. La sinistra, ormai l'ombra di se stessa, è costretta a difendere le conquiste del passato. Ormai sono loro i conservatori. I socialcristiani, dove ancora esistono, sono ormai dei banali conservatori. La principale area di crescita del cristianesimo politico si trova nello sviluppo delle chiese fondamentaliste degli Stati Uniti, dove cercano di abbinare Gesù Cristo al libero mercato. Una volta Gesù cacciava i mercanti dal Tempio, ora viene adoperato per inneggiare al Dio dollaro. Questa che vedete non è una caricatura, è il logo di una conferenza di studi anglicani. L'ideologia del libero mercato ha fatto breccia nei paesi che sembravano alieni a tale ideologia. Dal Giappone, dove una volta vigeva l'idea paternalista dell'impiego a vita, a Israele, che ormai rifiuta il socialismo dei suoi fondatori a favore di un capitalismo sfrenato, temperato da massicce sovvenzioni per i coloni del West Bank e dei nuovi immigrati, purché siano ebrei. La disuguaglianza del reddito è cresciuta più rapidamente in Israele che in altri paesi sviluppati, secondo un rapporto della Banca Centrale israeliana. Questo vi dà un'idea dei paesi con crescente, dove la diseguaglianza è crescente, con il Messico, gli Stati Uniti, Israele e la Gran Bretagna in prima fila, l'Italia segue da poco, invece sono pochi i paesi dove le disuguaglianze tra la metà degli anni Ottanta e 10 anni fa, la fine, il 2000-2010, è appunto Turchia, Grecia e così via. Anche in India l'ispirazione socialista originaria del Congress Party di Nehru e di Gandhi ha dato luogo alle ripetute vittorie del partito nazionalista indù BJP, Partito Popolare Indiano, che ha scelto come priorità la crescita economica e il neoliberismo anziché il welfare. Dalla metà degli anni Ottanta le disuguaglianze sono aumentate, come vedete, in tutto il mondo. Naturalmente c'è resistenza al neoliberismo, ci sono i cosiddetti movimenti no global, come se si potesse tornare indietro, ma la debolezza di questa resistenza è evidente. Un sistema sociale può dirsi vincente non quando tutto va bene, ma quando funziona male e tutti, destra, sinistra e centro, fanno di tutto per salvarlo, come era chiaramente il caso con la crisi globale che si era aperta nel 2007 e 2008. Gli anticapitalisti di oggi, a fronte del relativo successo del sistema, si concentrano sui suoi fallimenti. Ma questo vuol dire ammettere che quello che non funziona è che il capitalismo non è ancora stato in grado di estendere il suo dominio, includendo tutti. La povertà della maggioranza in Africa o di una minoranza in Europa potrebbe essere causata dall'assenza del capitalismo piuttosto che dalla sua presenza. Di certo sono contraddizioni fondamentali al cuore del capitalismo moderno, e cioè che tra la forma di organizzazione del capitale sempre più globale e la sua regulation che è ancora prevalentemente nelle mani dei cosiddetti stati-nazione. Verso la fine dell'Ottocento, i numerosi stati che volevano sorpassare o almeno raggiungere quello che allora era il paese d'avanguardia nella corsa al capitalismo, e cioè raggiungere e sorpassare la Gran Bretagna, non avevano altra scelta che quella di rafforzare il loro Stato nazionale. Senza uno Stato potente non ci poteva essere sviluppo industriale. L'idea che lo sviluppo capitalistico dovrebbe essere lasciato agli imprenditori non era presa molto sul serio. In ogni caso, in molti Stati gli imprenditori erano pochi, e pochi quelli disposti o in grado di assumere rischi. I capitalisti hanno dovuto essere inventati, nutriti e protetti. È passato un secolo e il capitalismo è cresciuto ed è diventato maturo. Molti capitalisti e i loro difensori vogliono oggi liberarsi dall'abbraccio dello Stato, quello Stato che li ha fatti, chiedendo un ritorno allo stato minimo che essi immagino esistesse ai bei tempi. È un mito ricorrente nella storia del mondo. Qui stanno celebrando il capitalismo, chiaramente. Adam Smith, che molti ritengono essere il padre teorico del capitalismo, una parola che non ha mai adoperato, non aveva alcuna stima degli imprenditori. Nella sua Wealth of Nation, la ricchezza della nazione, del 1776, lo stesso anno della rivoluzione americana, la famosa idea della mano invisibile, the invisible hand, è menzionata una volta sola. Smith descrive l'imprenditore come un operatore in gran parte inconsapevole, in grado di vedere solo il proprio interesse immediato. Scrive così Adam Smith: generalmente egli, l'imprenditore, né intende promuovere l'interesse pubblico e non sa neppure quanto lo promuove. Guarda solo alla propria sicurezza, guarda solo al proprio guadagno. E aggiunge: non ho mai conosciuto imprenditori che siano interessati al commercio per il bene pubblico. Il capitalismo non è mai una questione di mera economia. La sua espansione genera problemi sociali e politici. La sua incapacità di espandersi ancora più problemi, anche se di natura diversa. Cioè i problemi comunque esistono. Se le cose vanno bene ci sono problemi, se le cose vanno male naturalmente ci sono problemi. Le odierne elite dominanti devono trovare il modo di garantire che il capitalismo si sviluppi senza eccessiva disgregazione politica e sociale. Ciò che è necessario è la formazione di una comunità nazionale in cui tutti i gruppi, indipendentemente dalle loro differenze, hanno interesse nello sviluppo capitalistico. Ciò richiede un miglioramento costante e continuo delle condizioni di vita di molti, in modo che gli individui considerino i propri problemi economici come cosa temporanea, che li tocca solo come individui, non come qualcosa dovuto al sistema stesso. Devono cioè ritenere che il futuro sarà migliore, partecipando così all'idea ottimista di un continuo progresso. E l'ottimismo, in fondo, è il fondamento ideologico del capitalismo. Poiché il capitalismo, a differenza di altri sistemi economici, ha forte tendenze anarchiche, addomesticarlo per salvarlo è essenziale. I capitalisti non controllano il capitalismo. Sono essi stessi, come pensavano sia Adam Smith che Karl Marx, prigionieri di un sistema di relazioni sociali in cui ognuno cerca di migliorare la propria posizione economica nell'ignoranza di quello che succederà agli altri o quello che succederà dopo. Certo, le capacità imprenditoriali sono un fattore importante nella gara tra chi vince e chi perde, ma le sorti della competizione sono anche nelle mani di cause esogene, come per esempio la disponibilità di materie prime, le decisioni prese da altri nel passato e anche la fortuna. In una certa misura il successo del capitalismo dipende, come avrebbe detto Machiavelli se avesse insegnato in una business school, e avrebbe fatto soldi per una volta, dalla combinazione di fortuna e virtù, cioè sulle circostanze che gli individui devono affrontare e la loro capacità di sfruttarle a loro vantaggio. Diversi fattori hanno determinato il successo del capitalismo nei 30 anni dopo il 45, la famosa età d'oro del capitalismo. Uno lo abbiamo già notato, è l'alleanza tra due forze non capitaliste, la socialdemocrazia sociale e la democrazia cristiana, e dunque un capitalismo regolato da un keynesianismo di welfare. Un altro è la crescita spettacolare dell'economia americana. Ma di importanza decisiva fu la circolazione dei lavoratori da un paese all'altro oppure all'interno di un paese, e cioè l'emigrazione. La migrazione della mano d'opera consentì un ampio grado di flessibilità della forza lavoro. Essa permetteva ai lavoratori già residenti e che avevano beneficiato delle politiche di istruzione e di welfare di muoversi in posti di lavoro di maggior produttività e meglio retribuiti. Le posizioni da loro liberate potevano essere coperte da una forza lavoro migratoria molto meno esigente in termini di salari e condizioni di lavoro. L'esistenza di un grande serbatoio di migranti in cerca di lavoro era oggettivamente antinflazionistica perché conteneva gli aumenti salariali. I lavoratori immigrati erano prevalentemente giovani maschi senza famiglie a carico. Questo rendeva le loro richieste in materia di welfare di gran lunga inferiore a quelli della forza lavoro residente. Gli immigrati non erano vecchi e quindi non avevano bisogno di una pensione. Erano di solito in buona salute e quindi meno bisognosi di cure mediche, ma non erano neanche troppo giovani e quindi non bisognosi di cure particolari o di istruzione. Insomma, la prima ondata di immigrati ha contribuito molto di più all'economia nazionale di quanto non ne abbiano ricevuto in cambio. Il paese che nel secondo dopoguerra ha beneficiato di più di questo flusso di lavoro fu la Germania Ovest, essendo questa il destinatario di un flusso costante di rifugiati altamente qualificati espulsi dalla Polonia e dalla Cecoslovacchia dopo il 1945, ai quali si aggiungevano i profughi della DDR, della Germania Est. Nel 1953 erano ben 12 milioni, i cosiddetti espulsi dalla loro patria, cioè quelli espulsi per andare poi in Germania occidentale. Erano l'immigrato ideale, conoscevano la lingua, condividevano la cultura e le abitudini, tenevano i salari medi tedeschi ben al di sotto di quello che sarebbero stati altrimenti. Un afflusso non dissimile si è verificato in Italia, dal sud al nord. Questo, insieme con le rimesse degli immigrati italiani in Belgio, Svizzera, Inghilterra e Francia, fu una delle condizioni principali che permisero il famoso miracolo economico dell'Italia. Ma il capitalismo di oggi è notevolmente cambiato. Il lavoro che si importa è concentrato nei servizi e nell'agricoltura più che nell'industria. Il capitalismo occidentale è sempre meno manifatturiero e sempre di più un capitalismo finanziario. Questo grafico vi mostra l'andamento della finanzializzazione dell'economia mondiale dal 1959, ma anche incluso la crisi del 29. Questa finanziarizzazione dell'economia mondiale fa parte di una nuova divisione internazionale del lavoro, in base alla quale la produzione è concentrata in Oriente, soprattutto in Cina, un po' il contrario dell'Ottocento, e la finanza e le innovazioni restano una prerogativa occidentale, soprattutto americana. Basta pensare al software dei computers e a Apple, Facebook, Twitter e Google. Cioè, i prodotti non vengono più degli Stati Uniti, e tra l'altro non erano mai venuti in grande quantità, le idee vengono dagli Stati Uniti. Questa nuova divisione del lavoro è destinata a continuare. Cosa succederà? Ai vecchi tempi delle società agricole ci si preoccupava del tempo, della grandine, della pioggia, della siccità. Oggi ci si preoccupa della natura imprevedibile dell'economia globale. Ma c'è un altro problema al quale il capitalismo deve far fronte: i limiti ecologici dello sviluppo. Oggi i principali ostacoli alla continua espansione del capitalismo non sono la lotta di classe o le aspirazioni rivoluzionarie dei danati della terra o l'avanzata minacciosa dei fondamentalismi islamici, ma l'ecologia del pianeta. Paradossalmente, l'aumento di democrazia diventa un problema. Se non vi sono soluzioni di tipo tecnico per risolvere la questione ecologico, tipo energia solare, e se la soluzione principale è la diminuzione dei consumi, allora ci troveremo tutti in difficoltà, soprattutto i giovani, i futuri cittadini, i consumatori. È difficile, infatti, immaginare uno scenario in cui i politici spiegano ai loro elettori, aspettandosi di ottenere i voti, che occorre mettere fine ai trasporti privati, fine ai viaggi a basso costo all'estero, fine a molti dei nostri gadgets, ai modi di consumare musica, ai vestiti a buon mercato, al cibo a buon mercato che proviene da paesi lontani, eccetera, eccetera, e tornare ai tempi in cui la maggior parte dei piaceri del consumo erano la prerogativa dei ricchi. Né sarebbe realistico aspettarsi che i 3 miliardi di persone in Cina e nel subcontinente indiano che mirano a godere di uno stile di vita e di consumo occidentale se ne tornino pacificamente al consumo spartano di ieri, mentre noi in Occidente continuiamo a crogiolarsi nei piaceri del capitalismo. Insomma, può il capitalismo che conosciamo diventare globale sempre di più senza danneggiare il nostro globo? Questa è la domanda più importante che si presenta a tutti noi. E come tutte le domande veramente importanti, non è di facile risposta e comunque ho il piacere di dirvi che non spetta allo storico rispondere alle domande che riguardano il futuro. Grazie.
Grazie a Donna Sassoon. Sono in imbarazzo per la quantità di temi che hai trattato. Credo che a molti di voi ci siano domande, questioni, problemi, quindi approfittiamo di questa vicenda, cercate di avere un po' di coraggio e di... romperò io il ghiaccio, ma spero che molti di voi possano avere questioni da porre. La prima domanda che ti faccio è questa, Donald. Tu a un certo punto hai usato un termine che secondo me è assolutamente strategico ed è convergenza. Usandolo mi pare in due accezioni, cioè noi potremmo ridisegnare, tra l'altro tu ti sei, come dire, espanso cronologicamente, cioè tu hai scavallato la Prima Guerra Mondiale, sei giunto fino ad oggi giustamente e te ne sono davvero grato. Però il concetto di convergenza mi sembra un concetto assolutamente strategico, sia dal punto di vista della technicality economica, sia dal punto di vista delle percezioni, no? Perché tu hai esordito dicendo questa convergenza dei consumi, la convergenza delle mentalità, eccetera. Però, per esempio, nel periodo 1850-1914, tutti gli studi, a partire da Williamson e O'Rourke, eccetera, ci dicono che quello che il segnale della del processo di globalizzazione è la convergenza dei salari reali. Cioè, il meccanismo fondamentale dell'immigrazione di tipo tardo ottocentesco, che è differente dai movimenti migratori di oggi, è che produce una convergenza dei salari reali. Quindi in quella fase effettivamente in giro per il mondo c'è una tendenza alla compensazione del salario. È vero o non è vero che la convergenza può diventare se noi andiamo a misurare la convergenza, riusciamo a misurare il successo della globalizzazione? O è un meccanismo troppo ridotto? E l'altra questione, ma te la porrò dopo. Se c'è qualcun altro che mi vuole seguire, abbiamo anche un microfono a cono gelato. Partiamo subito.
Scusi, io trovo una contraddizione nel primo fotogramma dove c'è la percentuale. Si dice it works, se può tornare al primo fotogramma. La percentuale, ecco qua, it works well and increased regulation will make it less efficient. Non è contraddittorio?
Beh, questo posso rispondere.
Sì.
Non c'è nessuna contraddizione. Questa è la posizione neoliberal che dice che il capitalismo funziona benissimo e dunque aumentare le regole, aumentare la regulation del capitalismo lo renderebbe meno efficiente. Anzi, dicono, bisognerebbe rimuovere gli impedimenti al capitalismo, cioè diminuire le regole. Se volete aggiustare la grammatica della BBC, per me funziona bene, e un aumento della regulation lo renderebbe meno efficiente. Sono due proposizioni, devono fare dei tick. Ok?
Grazie. E io non sono d'accordo su varie cose. Per esempio sul termine capitalismo. Andrebbe usata economia di mercato. Capitalismo viene da capitale. Capitale è un fattore di produzione prodotto al quale nessun sistema economico può rinunciare. Se per capitale intendiamo la macchina, cosa avrebbe fatto Stalin senza le macchine? Quindi il capitalismo non è un sistema né economico né politico. Andrebbe sostituito con economia di mercato. Economia di mercato contrapposta a economia di Stato. Perché? Perché il grosso problema non è il capitale come fattore di produzione perché è globale per definizione. Nella sua natura il capitale esisterà sempre, anche se fattore di produzione e prodotto, come la terra e come il lavoro. Non c'è nessuna economia che possa fare a meno del capitale. I sistemi economici invece sono o economia di mercato o economia di Stato. E il fulcro che li distingue non è il capitale, è il sistema dei prezzi. Nell'economia di mercato i prezzi dipendono dalla domanda e dell'offerta. Nell'economia di Stato sono tariffe, sono prezzi imposti dallo Stato. Anche i sistemi misti vedono queste tariffe intervenire quando è la burocrazia a imporre i prezzi. Quindi tutto il problema non riguarda il capitalismo, ma il confronto fra economia di mercato ed economia di Stato. Questi qua da soli, tutti e due, non possono sopravvivere. Devono per forza mischiarsi tra loro. Quello che lei ha detto dell'economia di mercato passando attraverso l'enciclica di Leone XIII, il welfare dell'Inghilterra, eccetera, dimostra che il capitalismo di mercato cerca di andare verso l'economia di Stato. Quello che lei
non
ha...
Non ho capito, l'economia di mercato cerca di andare verso il capitalismo di Stato.
L'economia di Stato stessa, con Khrushchev, dimostra che cerca l'economia di Stato di dotarsi di prezzi, superando il sistema tariffario. Il grande problema è di vedere quanto più c'è economia di Stato e quanto più c'è economia di mercato. Ma il capitalismo in sé per sé è un termine tecnico, riguarda un fattore di produzione. Grazie.
Questo potrebbe diventare una disputa di tipo nominalista. Io ho parlato di capitalismo e non di capitale, perché con il termine capitalismo, nelle lingue correnti, ci si riferisce a un sistema che poi è difficile da definire, in cui c'è il capitale, nel senso proprio le cose che, con cui uno fabbrica cose, ma la cosa principale è che è un sistema. Se qualcuno vuole chiamarlo economia di mercato, non è che fa una differenza enorme. Io ho fatto una relazione in una lezio a Pechino e mi avevano chiesto il testo della mia, per poterlo tradurre, dicevano loro, che può anche essere vero, e nel testo, che era però sulla sinistra in Europa, avevo detto che la Cina si sta dirigendo verso il capitalismo, e loro mi hanno detto: per evitare noie, chi mi aveva invitato, possiamo mettere economia di mercato invece di capitalismo. Ho detto: benissimo, fate pure, perché le differenze sono nominali. In quanto all'idea, che a me pare molto strana, che il capitalismo va necessariamente verso un capitalismo di Stato, dove lo Stato fissa i prezzi. Ma quando noi parliamo di capitalismo, diciamo tra il 1880 e il 1914, dunque quando non c'era nessun sistema comunista, non vi era nessuna inevitabilità verso un sistema di capitalismo di Stato all'Unione, tipo quello che poi divenne quello dell'Unione Sovietica. E poi comunque in molti paesi comunisti non tutto era di proprietà dello Stato. Per esempio in Polonia la terra non era di proprietà dello Stato, c'erano i contadini, c'era una serie di prezzi che venivano fissati in modo diverso da quelli imposti dallo Stato. E d'altro canto, in paesi cosiddetti capitalisti, molto spesso lo Stato interveniva per fissare i prezzi di certe cose, che è appunto una delle battaglie dei neoliberals per disfarsi di questa imposizione dei prezzi. Potrei passare alla tua, prima che me la dimentico, perché questa della cosa della convergenza. L'idea, in teoria, ci dovrebbe essere una convergenza dei salari, perché Lavoratori in paesi che hanno bassi salari vanno in paesi che hanno alti salari, la loro presenza o fa scendere il salario o comunque non li fa aumentare. Il fatto che loro vanno via da certi paesi vuol dire che c'è meno forza lavoro e dunque necessariamente i salari aumenteranno, i salari diventeranno uguali. Non so quanto questo succede in realtà tra il 1880 e il 1914, ma succede senza dubbio nei paesi capitalisti degli anni del secondo dopoguerra. Gli alti salari americani, enormemente più alti nel 45-50, diventano meno alti di quelli europei man mano che si va avanti. Ma la convergenza che a me stava particolarmente a cuore per quel periodo 1880, insomma della metà dell'Ottocento alla Prima Guerra Mondiale, è la convergenza dei consumi. Globalizzazione e convergenza. Prendiamo la tipica famiglia borghese, non povera, ma borghese, in Inghilterra, nell'Inghilterra della regina Vittoria. Nel 1876-77, quando la regina Vittoria diventa imperatrice delle Indie, da già 30-40 anni questa famiglia si siede intorno al tavolo e beve tè che viene dalla Cina, caffè che viene dalle West Indies, zucchero che viene dalle West Indies, cioè una serie non piccole di prodotti di consumo sono uguali in moltissimi paesi. Per di più, se indossano vestiti di cotone, questi vestiti di cotone sono il prodotto stesso di una globalizzazione che era successa già 100 anni prima, e cioè l'export, se vogliamo chiamarlo export, forzato di schiavi dalla parte orientale dell'Africa, andati nelle piantagioni di cotone degli stati del sud dell'America, e poi rinviare il cotone grezzo nel Lancashire, dove viene trasformato in tessuto, che viene comperato non solo dagli europei, questo tessuto, dunque prodotto di un triangolo di economia, ma questo tessuto viene venduto in India, nell'India stessa, che era stata 100 anni prima il primo produttore di tessuti al mondo, e così facendo rovina una parte non piccola dei produttori di tessili indiani. Qui abbiamo già tutto il sistema di globalizzazione, dove abbiamo vari tipi di economia, appunto schiavitù, export di cotone, macchinari ad alta produttività nel Lancashire, bassissima produttività in India, mercato internazionale. Tutti si mettono il cotone, c'è una convergenza, ma nello stesso tempo un'enorme disparità si sta creando tra India e la Gran Bretagna soprattutto, ma anche gli altri paesi dell'Occidente. È probabile, se avessimo delle statistiche abbastanza migliori di quelle che abbiamo, che la diversità del tenore di vita, poniamo tra Cina e Gran Bretagna nel 1500, non era poi altissimo. Invece diventa alto nel 1800, senza dubbio, nel 1900 ancora di più, e adesso si sta riconvergendo il tenore di vita. In Cina sta aumentando, il nostro è più o meno stazionario. Dunque i due processi, che è molto interessante perché vanno avanti nello stesso modo.
Grazie. C'era un'altra domanda lì? Ora facciamo una botta risposta così.
Premetto che sono profana e spero che non sia una domanda troppo banale. Volevo chiederle di commentare più diffusamente sulla relazione tra la rivoluzione tecnologica, il progresso della tecnica specificatamente, e un aumento e diminuzione delle diseguaglianze.
Sì, perché, ma è quasi impossibile rispondere, perché Intanto misurare le disuguaglianze, come ha provato Piketty, non è cosa semplice. Secondo i suoi lavori, che poi sono basati solo principalmente su tre stati, sulla Francia, sulla Gran Bretagna e sugli Stati Uniti, c'è un aumento della disuguaglianza proprio nel periodo in cui il capitalismo sale, cioè tra il 1880 e il 1914, scende poi nel periodo peggiore per il capitalismo, per poi aumentare di nuovo soprattutto negli ultimi 30 anni. Ma quello che io, verso l'inizio della mia lezione, volevo dire è che le disuguaglianze sono difficili da misurare, perché noi misuriamo dal punto di vista della quantità dei soldi che uno ha alla fine del mese, oppure sulla differenza tra la ricchezza di uno e la ricchezza dell'altro. Questi sono metodi che sono relativamente facili con le statistiche, ma se io invece di aver ottenuto il posto all'Università di Londra avessi ottenuto il posto all'Università di Liverpool, che invece non me l'ha dato, avrei comprato una casa a Liverpool invece di comprarla a Londra e sarei stato del 50% meno ricco o più povero di oggi, semplicemente perché il valore delle case di Londra è aumentato a un tasso assolutamente incredibile rispetto alla città di Liverpool. Dunque i londinesi sono tecnicamente più ricchi perché semplicemente la loro casa ha valore, il loro tenore di vita però è più o meno uguale a quello dei cittadini di Liverpool. Questo per la ricchezza. Se poi noi parliamo dell'income, di quello che uno guadagna all'anno, volevo anche dire che i guadagni, ci possono essere un aumento della disuguaglianza sui guadagni, ma dal punto di vista di quello che uno fa, le disuguaglianze possono diventare minori. E facevo l'esempio appunto di chi nel 1850 in Gran Bretagna, se voleva andare da Birmingham a Londra, doveva andare a piedi e dunque non ci poteva andare in pratica, e quello che invece andava in carrozza. E oggi la disuguaglianza tra chi uno ha una utilitaria e l'altro ha una Rolls Royce non fa differenza assolutamente, hanno tutti e due la stessa capacità di andare da Birmingham a Londra. Va bene, uno lo avrà in Rolls Royce e l'altro in una piccola macchina, ma dal punto di vista proprio tecnico della possibilità di muoversi da A a B è più o meno la stessa cosa. A Londra vado in bicicletta e sono più rapido nell'ora di punta di Maserati, Rolls Royce, tutti quanti. Dunque questa diminuzione della disuguaglianza è difficilissimo da misurare. Se poi passiamo alla questione del progresso tecnologico, è una cosa troppo ampia. Il progresso tecnologico causa vincitori e vinti. Può darsi che nel periodo più lungo, naturalmente, quelli che perdono poi guadagneranno. Ma certamente è come una guerra il progresso tecnologico. Qualcuno perde, qualcuno vince. Chi avrebbe mai detto 10 o 15 o 20 anni fa che un gadget che ci indica la posizione esatta dove la nostra automobile sta e dove uno deve andare, girare a destra o a sinistra, possa causare dei rischi enormi per i tassisti? Prendiamo i tassisti di Londra, che per diventare tassisti devono fare un esame difficilissimo, devono sapere a memoria tutte le strade per andare da A alla B in una città grande come quella di Londra, che sono oggi minacciati perché qualsiasi persona può mettersi in macchina e sapere esattamente dove andare perché hanno questo piccolo gadget. E questo è un solo esempio. Dunque i tassisti dei black cab, i tassisti diciamo così tradizionali di Londra, sono e saranno nei guai, come molti tassisti negli altri posti dove c'è Uber, e dunque ci sarà un aumento della disuguaglianza tra tassisti e gli altri, ma naturalmente quelli che tassisti non erano possono guadagnare qualcosa. Dunque io chiederei di rinunciare a teorie generali tipo il progresso causa questo, questo succede quando questo succede e guardare i casi in particolare, pensando appunto che gli effetti di qualsiasi novità cambiano da istanza a istanza. L'esempio prima del cotone è tipico, ma possiamo prendere un esempio di cui parlavamo insieme qualche giorno fa. Il mercato del grano, prima dello sviluppo dei trattori americani, era una cosa. Una volta che si sviluppano i trattori americani e gli Stati Uniti diventano un enorme produttore di grano, il prezzo del grano diminuisce e i contadini che facevano crescere il grano con metodi tradizionali, cavallo, aratro, eccetera, non riuscirono più a esportare il loro prodotto. Questo è un po', diciamo così, that's life. C'è chi vince e c'è chi perde.
Resta il fatto che è storicamente molto singolare la concentrazione di innovazione, non parliamo di tecnologie, proprio di innovazioni tecnologiche, quelle che Mokir chiama, no, l'esplosione della creatività tecnologica, che coincide con questa fase storica. Questo è un problema. Le cose vanno anche perché si è messo in moto, probabilmente nei secoli precedenti, una serie di circuiti che predispongono determinate società in una fase particolare a alimentare il processo economico anche con questa innovazione continua e perenne, ecco, che produce tutta una serie di distruzioni creative costanti. Insomma, una delle cose importanti quando si insegna storia economica si dice sempre: guardate, noi fossilizzatevi sul successo, perché in realtà sono molto gli insuccessi sono più importanti dei successi, o perlomeno sono altrettanto numerosi,
sì,
dei successi. No?
Sì, e anche ci sono la mancanza di innovazioni tecnologiche può anche essere, spesso è, il prodotto delle circostanze in cui quella popolazione vive. Per esempio, gli Inca non avevano inventato la ruota, avevano delle idee matematiche molto elevate e se ne intendevano di agricoltura forse meglio di molti in Asia, ma non avevano inventato la ruota. E il motivo principale per il quale non avevano inventato la ruota è che non avevano degli animali che potessero trascinare qualsiasi cosa. Non c'erano cavalli, non c'erano buoi. Cioè, l'animale più grande indigeno dell'America Latina era il lama. Il lama non è un animale forte che possa perfino portare una persona. Dunque, in un certo senso, se qualcuno fosse andato e avesse detto agli Inca: guardate che bella invenzione, è una ruota, questi avrebbero detto: a noi non può servire, non vedo perché abbiamo bisogno di qualcosa così ridicolo. Portate il cavallo, portate il bue, allora sì, la ruota ha un certo senso. Dunque ci sono anche delle circostanze materiali che dettano la possibilità di una certa tecnologia. Io ho fatto un esempio relativamente banale, ma se uno pensa alla concomitanza tra varie innovazioni tecnologiche, non solo in quel periodo, quello che noi studiamo, ma naturalmente nel Settecento, il tessile inglese.
È dal Settecento che parte.
Sì.
Io chiedo scusa. Volevo tornare al concetto di disuguaglianza, che le chiedo scusa, non mi ha convinto molto.
Non è?
Non mi ha convinto molto. Io so che negli anni 50 Pininfarina prendeva 20 volte la paga di un operaio. Marchionne adesso prende milioni e risiede pure in Svizzera.
Sì, come ho fatto. Il grafico di Piketty che ho fatto vedere, infatti, dimostra l'enorme incremento del 0,1% rispetto agli altri negli ultimi 30 anni. C'è più disuguaglianza di. Sì, cioè uno Diciamo una cosa, perché questa è una polemica abbastanza... a tutti noi, anche ai professori d'università, che non guadagnano purtroppo ingiustamente i milioni che dovremmo guadagnare, secca quando leggiamo che qualcuno che dirige una grande multinazionale che fa perdite si è portato a casa uno stipendio di 20 milioni di dollari. Ok, questo ci dà fastidio. Ma lo stipendio di 20 milioni di dollari, da chi lo ha preso? Lo ha preso in realtà dagli azionisti, perché se questo signore fosse pagato 100.000 dollari invece di 10, 20 o 30 milioni, questi sarebbero tornati tra gli azionisti, non sarebbero andati verso gli operai. Ora, è più giusto o più ingiusto che qualcuno che dirige una multinazionale guadagni, cioè perché dovremmo essere dalla parte degli azionisti che non fanno assolutamente nulla, hanno semplicemente comperato le azioni di una particolare azienda? Cioè, se uno vuole indignarsi è abbastanza facile, il problema non è tanto indignarsi ma quello di capire perché certe cose succedono, e in questo caso è la mancanza di potere da parte degli azionisti che ha causato questo enorme aumento delle paghe dei leaders delle grandi banche e delle grosse compagnie, soprattutto che loro decidono il loro salario. Pensate se noi ci sedessimo intorno al tavolo, i professori ordinari di ogni dipartimento, e decidessimo il nostro salario. Che divertimento, perché io allora direi, caro Fumian, tu meriti almeno 1 milione di euro all'anno, perché... E tu aggiungeresti, sì, e tu, caro Sassuolo, anche tu meriti 1 milione, anzi 2, no, anche tu 2, ma è facile, non sono i soldi nostri. E immediatamente si sarebbe lì. In un certo senso quello che è successo nelle grandi compagnie è che la distinzione che era ben in vista da moltissimi anni tra i proprietari apparenti, cioè gli azionisti, e i dirigenti è cambiata in modo tale che i dirigenti hanno di gran lunga più potere degli azionisti.
Barnum e la rivoluzione
manageriale. Sì, anni 30.
Sì, buon pomeriggio professore, buon pomeriggio a tutti. Io per quanto studi la storia, essendo anch'io un appassionato, parlo per me, ovviamente non riesco a capire se siano i regimi politici, siano essi fondati da poteri assoluti come quelli reazionari prima della rivoluzione industriale o liberali o democratici a determinare i sistemi economici, o se siano i sistemi economici che con le loro conseguenze determinano nuovi regimi politici. Lei prima però mi ha spiazzato perché ha detto, infatti me lo dimentico sempre, che essendo uno storico non risponde alle domande rivolte al futuro, e ovviamente è vero. Però io volevo chiederle, visto che il capitalismo è, o meglio l'economia di mercato, è un sistema economico che ovviamente si basa sullo sfruttamento delle risorse, e sappiamo benissimo che viviamo su un paese con risorse finite, quindi insomma un cambiamento anche in questo sistema economico sarà obbligatorio. Non crede lei che vi siano al giorno d'oggi già dei germi o dei semi di un mutamento anche nei prossimi anni, di un cambiamento anche nei regimi politici, democratici, verso svolte che potrebbero anche avere conseguenze non proprio, insomma, auspicabili?
Ce n'è un'altra domanda, ne accogli due? Mm-hmm.
Allora, i difensori del sistema capitalistico, no? Del sistema capitalistico giudicano come ideologiche le critiche che vengono mosse al capitalismo. E già Marx diceva che il capitalismo è una forma economica che non è sempre esistita, insomma, no? E che come tale non sarà eterna. Cioè, mi ricollego anche al fatto che lei ha detto nel suo intervento che le proposte queste le proposte alternative, un pensiero diverso, praticamente sono inesistenti. Ecco, non è appunto perché il capitalismo si presenta come una forma di naturalità legata più a quella che è l'intima essenza dell'uomo e tutto il resto invece è prodotto ansiosamente dall'uomo. Lei che idea si è fatto? Il dire legato più alla natura.
Facciamo rispondere prima, puoi rispondere a queste due o raccogliamo?
Rispondiamo.
Rispondi, dai.
Sì, dai. Dunque, una è sul futuro, le possibili conseguenze non auspicabili, diceva lei. Io naturalmente esito molto al parlare del futuro, che il mondo cambierà è ovvio. Come? Ma io vedo tutti i giorni cambiamenti politici ed economici, come li ho visti guardando al passato. Sarebbe assolutamente straordinario se non ci fossero cambiamenti politici ed economici in società come quelle del mondo di oggi. Devo aggiungere che nella mia vita di adulto tre sono stati i grossi cambiamenti. Uno è la rivoluzione islamica dell'Ayatollah Khomeini del 1979, l'altro è la fine del comunismo e la terza, lì sono un po' meno sicuro, è la crisi del 2007-2008. Queste tre grandi svolte, che sono sicuro saranno nei libri di storia tra 100 anni, mentre di altre cose sono meno sicuro. No, queste tre però ci saranno indubbiamente, però non erano state previste. Furono previste da alcune persone, ma chiaramente se tutti si mettono a fare le previsioni qualcuno lo azzecca, ma dal punto di vista scientifico quelle non erano previsioni, non si potevano sapere, non siamo in grado di prevedere i grandi mutamenti, probabilmente non siamo neppure in grado di prevedere quelli piccoli. In quanto a se quello che succederà nei prossimi anni sarà bene o male, posso solo reiterare quello che ho detto prima, per alcuni sarà bene, per altri sarà male, come tutto quello che è successo negli ultimi 100 anni, anche dopo la grande peste bubonica in Europa, quelli che non morirono stavano molto meglio di prima, perché la mancanza della forza lavoro era tale che si erano presi tutti questi posti. C'era un aumento del tenore di vita sostanziale. Dunque, mi dispiace non potere... potrei farlo perché è abbastanza facile, c'è gente che scrive libri in continuazione dicendo questo è quello che succederà tra un anno, tra 2 anni, vendono 1 milione di libri e poi quando non succede non li restituiscono. C'è un pazzo che va su e giù per Oxford Street a Londra con un grande cartello dicendo la fine del mondo è vicina. Beh, prima o poi avrà ragione, no? Però nel frattempo non è una previsione al quale si possa dare molto affidamento. La questione, se io penso che oggi il capitalismo sembra naturale, inevitabile, ma quello che una cosa sembra non vuol dire che è. Anche il feudalismo sembrava naturale a chi ci viveva sotto, sia ai feudatari che ai servi della gleba. Un sistema funziona meglio se tutti pensano che non c'è alternativa, ma questo non è detto che non c'è alternativa. Io naturalmente non ne vedo, ma quando dico questo parlo semplicemente come un cittadino qualsiasi. Dal punto di vista storico non mi pronuncio su quello che succederà. Però insisto nel mondo attuale, nel mondo di oggi, le alternative al capitalismo sono varietà del capitalismo. Cioè la vera discussione che c'è oggi in giro è non capitalismo sì, capitalismo no, ma che tipo di capitalismo avere, come lo si controlla. Poi se è globale è difficile controllarlo dal punto di vista dello Stato-nazione. Una piccola maggioranza dei miei concittadini credono davvero che sarà più facile per la Gran Bretagna controllare il proprio capitalismo essendo fuori dall'Unione Europea. Il 52% ha così votato. Pazienza, secondo me si sbagliano, ma però quella era la grande disputa, se era meglio stare dentro o fuori, non l'abolizione del capitalismo.
Sì, torno al mio concetto di capitale, che non è una questione di nominalismo, ma di realtà economica. Il capitale nell'economia di mercato viene investito e cerca di adottare il progresso tecnico che interessava la signorina. Il progresso tecnico aumenta la produttività del lavoro e aumenta il reddito del lavoro. Il capitale investito nell'economia di Stato in genere va alla produzione, diciamo, non tecnologica, ma di servizi di Stato e quindi ha una forma di parassitismo.
Questo, mi scusi, ma non è vero.
Non è detto, però in genere in Italia succede così.
Può darsi, ma lei sta parlando in generale.
D'accordo,
i progressi tecnologici, no, perché stiamo tornando alla discussione di prima, anche un'economia di Stato, anche un'economia comunista come quella sovietica ha fatto dei progressi tecnologici e difatti sono stati i primi a mandare
Sputnik attorno.
Con questo Sputnik si sono potuti, anni dopo, fare cose come i nostri telefonini, come ricevere trasmissioni da altri paesi. Non era quella l'intenzione del governo dell'Unione Sovietica. E comunque i satelliti ci sarebbero stati lo stesso. Però lo hanno fatto, dunque è possibilissimo fare questo tipo di cose con un'economia diretta dallo Stato. Non solo, ma lo Stato, attraverso le sue spese in materia di difesa e cose simili, ha contribuito notevolmente, penso allo Stato americano, ha contribuito notevolmente al successo di Internet. Internet non è un'invenzione dello Stato Maggiore americano, ma però è stato adottato come idea e come pratica dallo Stato Maggiore americano. Internet poi è diventato quasi immediatamente diffuso nelle università che fanno parte nei paesi dell'Europa occidentale dello Stato. Dunque non mi sembra che si possano fare delle distinzioni così forti.
Il concetto di produttività si abbina al capitale che viene investito in produzioni produttive e non in produzioni di beni sociali. Ma il mio punto è che la distribuzione del reddito va differenziata dalla produzione del reddito. Un conto è produrre reddito o nell'economia di mercato o in quella di Stato. Un conto è avere una politica fiscale efficiente che elimina tutte queste cose che Piketty ha messo in vista.
Dobbiamo organizzare un seminario di storia economica e di teorie economiche.
La sua chiave di lettura della storia dell'Otto Novecento si è incentrata sul problema, sull'esistenza del capitalismo, che nonostante tutto è un sistema economico, ha molto insistito su questo. Anche se il capitalismo investe la cultura, penso che lei pensi anche a questo, ma è soprattutto a quelle altre variabili a cui io vorrei guardare per quanto riguarda quello che è avvenuto nella storia europea o mondiale dell'Otto e del Novecento. Cioè, occorre guardare anche ai sistemi politici, gradi di aggregazione sociale, sviluppo culturale, tecnologia, know-how, effetto esposizione o path dependency. Penso ad esempio alla Cina, se la Cina fosse caduta in una sorta di disgregazione sociale dopo Tiananmen, se non ci fosse un sistema politico coerente, forte, che tiene in piedi la baracca. A un certo punto la Cina ha questo vantaggio in più rispetto all'India o ad altri paesi. Quindi voglio dire, guardare tutto attraverso l'ottica del capitalismo considerato anche nelle sue varie sfaccettature e dimenticare altre variabili sociali e culturali e tecnologiche, penso che sia necessario. Tutto qua.
Beh, spero che non ho dato l'impressione, concludo? Spero di non avere dato l'impressione, e ho cercato con forse troppa insistenza nella mia lezione, che dell'importanza dello Stato nel funzionamento del capitalismo. Si potrebbero ripetere gli esempi. Questo era ovvio non solo a Marx, ma anche a Adam Smith e quasi tutti quelli che si sono occupati di economia che leggiamo ancora nel corso dell'Ottocento. Pensiamo al capitalismo giapponese. Questo viene interamente dall'alto. È deciso da un gruppo di aristocratici, non perché vogliono il capitalismo, perché hanno paura delle potenze occidentali. E allora si mettono loro a costruirlo e addirittura, perché gli imprenditori giapponesi, i mercanti, non avevano la minima intenzione di rischiare qualche cosa, è lo Stato giapponese che ha cominciato a stabilire le acciaierie, eccetera, e poi sono state privatizzate. E dunque questo è l'esempio più lampante, ma lo stesso si potrebbe dire per una parte non piccola degli investimenti che ci sono stati nel mondo occidentale e soprattutto una cosa chiara, che un minimo di regulation è assolutamente necessario per fare funzionare qualsiasi scambio di merce. Se io vendo una cosa a lei e ricevo in cambio dei soldi, ma chi mi garantisce che questi soldi sono soldi? Chi mantiene o cerca di mantenere il valore della moneta? Chi mi metterebbe in prigione se non le consegno quello che abbiamo concordato? Cioè il fatto che i contratti tra gli individui, che sono la base necessaria per uno sviluppo di un'economia di mercato o di un capitalismo qualsiasi, è assolutamente necessario un sistema di leggi. Poi quali leggi buone, se si esagerano o no, questo è il discorso che viene. Ma è impossibile immaginare un'economia in espansione, un'economia che sia più del semplice baratto a livello locale, senza un sistema di leggi scritte o non scritte. Dunque lo Stato è assolutamente vitale, credo che nessuno nell'Ottocento avrebbe negato questo.
Il bello è che la discussione continua, ci rivediamo mercoledì e parleremo di socialismo per l'appunto. E quindi, tu se tieni. Grazie, a mercoledì prossimo.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.